L'argomento che mi è stato chiesto è un argomento complicato per motivi che già conoscete perché state facendo un ciclo intero di lezioni, anzi, compreso Giobbe nella lingua originale, che è la cosa più difficile che ci sia negli studi ebraici antichi in assoluto. Non parlo solo di quelli biblici, lo sapete, ve ne siete resi conto, non c'è bisogno che io ve lo ridica. Forse ci sono alcuni dati statistici che sono curiosi, io non so se sia capitato a Rigato di menzionarveli, però permettetemi di ricordarli. Il testo ebraico che oggi sta come il convitato di pietra della lezione che cercherò di tenervi, che sta dietro a tutto, anche se non ne parleremo mai, è un testo, prendiamola pure alla larga, il corpo lessicale dell'ebraico biblico, non so se avete dei dati statistici nella memoria su queste cose, sono cose piuttosto importanti e piuttosto sorprendenti. Quelli di noi che hanno fatto, sono in tanti di noi che hanno fatto il latino o anche il greco alle superiori, si ricordano, magari c'hanno ancora a casa il Castiglioni Mariotti, il Calonghi, il Rocci. Sono vocabolari didattici che comprendono un corpo lessicale di 80, 90, 100, 120.000 lessemi per ciascuna delle lingue antiche a cui sono dedicati. Il corpo lessicale dell'ebraico antico, antico, quindi comprensivo dei rotoli del Mar Morto, delle testimonianze epigrafiche, di tutto ciò, quel po' di non biblico che abbiamo dell'ebraico antico, è un corpo di 11.000 lessemi circa. 11.000. Questo secondo è il Dictionary of Classical Hebrew, che è lo strumento lessicografico scientifico, sono 8 volumi, scusate, ma 8 volumi tipo Talmud, lo strumento in assoluto più aggiornato di lessicografia e di studi lessicali e semantici sull'ebraico antico. 11.000 parole in sostanza sono un numero ridicolmente basso, non solo se paragonato al latino e al greco, ma io ho fatto anche all'università, dimenticandoli poi completamente, ho fatto il geroglifico e l'accadico. E i dizionari scientifici del geroglifico e dell'accadico, il Grapov e il Chicago Assyrian Dictionary, sono delle robe con 150-170.000 parole. L'ebraico ne abbiamo 11.000, quindi c'è già qualcosa che non va. Di questi 11.000, un quarto circa sono apax legomena, cioè parole che vengono usate nel corpo lessicale linguistico di riferimento solo una volta, solo una. Metà di questa apax legomena, cioè un ottavo delle parole della Bibbia, sono nel libro di Giobbe. Quindi l'ebraico biblico è stato definito giustamente un frammento di una lingua antica. E noi altri professionisti non abbiamo ancora smesso di interrogarci sul perché di questa apparente povertà lessicale, che poi diventa una ricchezza. Cioè, per lo studioso, intendiamoci, per lo studioso positivista e non teologo come sono io, è una disperazione. Dico, ma perché diavolo i miei colleghi latinisti? Ma io che ero tanto bravo in latino all'università, perché cacchio sono finito a fare ebraico invece che fare professore di latino, che ho fatto una cosa che ho fatto per alcuni anni prima di me. Era tutto più semplice. Con un corpo lessicale di questa limitatezza si è costretti, ma fin dall'antichità, a fare esegesi, a fare ermeneutica e a cercare di riempire, non dico i silenzi del testo, su questo torneremo, perché è un argomento che sta a cuore, in particolare oggi, ma anche proprio quando il testo dice qualche cosa che accidenti non si capisce, bisogna far parlare la parola che rimane oscura. Questo è un problema che col libro di Giobbe è talmente drammatico, ma non drammatico solo per noi. Drammatico perché nella 70 di Giobbe, se ci avete messo le mani nel corso della vostra, vi sarete resi conto che alcune delle parole più impestate del testo masoretico, nella traduzione dei 70, che è un mix di uno strato più antico di circa un sesto del testo, più la traduzione di Teodozione, eccetera, eccetera, ne avrete parlato, vi sarete accorti che alcune delle parole più atroci, quelle in cui più ci si aggrapperebbe a una qualsiasi traduzione greca, pur di avere un salvagente, non sono tradotte, ma sono semplicemente trascritte. Questo dà la misura di che lavoro provvisorio sia la 70, che con tutta la sua storia indescrivibile importanza culturale, tutto il suo Fortleben, l'influsso che ha avuto nella tradizione cristiana, non solo prima nel giudaismo ellenistico, poi nel cristianesimo, la 70 è uno strumento largamente imperfetto e in alcuni libri la traduzione greca è semplicemente un'istantanea di un lavoro in progress. Non abbiamo una versione finale della traduzione, ma abbiamo una bozza della traduzione in cui mancano ancora molti ritocchi. Questo è evidentissimo, in particolare nel caso, ai noi, di Giobbe. Insomma, questo era soltanto per ricordarvi che razza di teste di testo ci stiamo portando dietro, per studiarne gli effetti e per introdurre il discorso di quanto nel giudaismo ellenistico, in particolare nel giudaismo ellenistico egiziano, che produce la traduzione della Settanta, il testo di Giobbe sia un punto altamente problematico. Allora, io vorrei articolare i miei materiali di oggi, che sono numerosi, su tre punti. Il primo è quello che ho già cominciato a introdurre, cioè la presenza del libro di Giobbe nella Bibbia ebraica, nella Bibbia greca e nella letteratura giudeo-ellenistica, perché ci sono delle differenze notevoli e ci sono soprattutto degli sviluppi notevoli. Voi tutti sapete bene che la Settanta spesso e volentieri diverge dal testo masoretico. Nel caso di Giobbe in particolare c'è un'aggiunta che compare nella Settanta e anche nella versione esaplare che si trova negli esapla di origine. C'è un'aggiunta alla fine, nel capitolo 42, al versetto 17, ci sono aggiunti degli ulteriori versetti che mancano nel testo masoretico. Di questa assenza si era già accorto Origene, quindi a livello cronologico di Origene, prima metà del III secolo d.C., c'era già una differenza fra il testo proto-rabbinico, il testo ebraico che Origene aveva a mano, e il testo greco, le traduzioni greche. Teodozione e la Settanta avevano questa cospicua aggiunta che ci riguarda al capitolo 42, mentre il testo che si sarebbe avviato a diventare quello masoretico e le altre traduzioni greche più letteraliste, cioè quella di Aquila e di Simmaco, che pure sono riportate negli esapla di Origene, non hanno questi versetti aggiuntivi. Cosa dicono questi benedetti versetti aggiuntivi? I versetti del capitolo 42, versetto 17, appendici B, C, D, E. 42:17 da B a E, identificano il nostro Giobbe con un tale Jobab, re di Edom. Questo Jobab è menzionato in Genesi 36:33. Quindi è un personaggio biblico nominato, si cerca di fare una congiunzione armonistica tra un personaggio noto e un personaggio misterioso, che è Giobbe, per l'appunto. E viene costruita dal momento che questo Jobab, che probabilmente è connesso con Giobbe solo per l'assonanza del nome, perché Jov e Jobab sono due nomi che tutto sommato echeggiano qualcosa di simile, questo Jobab è presentato come re di Edom. Edom, ricorderete, che è quella che in epoca più classica verrà chiamata l'Idumea, la regione di origine della famiglia di Erode, una regione popolata come Moab, situata a sud-est dell'Israele storico, a sud-est di Giuda, steppa semidesertica attraversata da piste carovaniere importantissime tra l'Arabia felice, quella meno felice e tutto il vicino Oriente, una terra che, di cui gli ebrei avevano, gli israeliti avevano contezza di essere in qualche modo, di essere affini con gli idumei, cioè con gli abitatori di questa landa e le persone di questa cultura e di questa lingua. Si sapevano affini, parlavano una lingua che sappiamo dall'epigrafia essere stata sostanzialmente la stessa, con qualche differenza che noi chiameremo dialettale. Però gli idumei non erano yavisti, non erano etnicamente ebrei, ma erano così affini che a un certo punto viene inventata la leggenda genealogica ed eziologica della discendenza degli edomiti e dei moabiti da Esaù, fratello di Giacobbe. Quindi sono dei cugini cattivi con cui non si è in buoni rapporti, ma sempre pur dei cugini, sono alla fine della fiera. Allora, l'aggiunta della Settanta a Giobbe 42 dice che Giobbe era Jobab, re di Edom, di Genesi 36-33, ne fa una genealogia e lo fa risalire ad Abramo tramite Esaù. Come giusto, cioè voglio dire, in maniera perfettamente corrispondente, questa genealogia viene modellata, costruita e modellata sul dato scritturistico, che poi il dato scritturistico sia un dato leggendario, questo tutto sommato in questo momento non ci interessa. I tre amici di Giobbe, quindi Giobbe intanto viene presentato come un re, scusatemi, questa è la cosa che devo sottolineare, è il re di Edom, e anche i suoi tre amici, i cosiddetti amici del giaguaro, sono qualificati come sovrani. Allora, qui siamo in presenza, in sostanza, di un'interpretazione giudeo-ellenistica del dato biblico su Giobbe, che parte da un testo già canonizzato, Genesi 36, che ha una genealogia, una lista di re di Edom, e quindi siamo già in un approccio di riempitivo, di riscrittura della Bibbia o di un tentativo di colmare, o se volete di far parlare, i silenzi del testo, cioè di riempire gli spazi vuoti tra le righe del testo biblico. Quello che il testo biblico non dice. Il testo biblico non dice sostanzialmente nulla di Giobbe, quello che dice lo dice in un modo che si capisce male perché è scritto in una maniera infernale. Non dimentichiamo che oltretutto il testo ebraico di Giobbe ci è arrivato in una condizione di devastante disordine testuale, perché come tutti i testi problematici a un certo punto ci sono state messe le mani in maniera pesante. E i problemi che il traduttore, l'integratore settantista del testo ebraico si pone sono: Giobbe di che popolazione era, dov'è che viveva, eventualmente qual era il suo status sociale, e il suo status, cioè è un re, non è semplicemente un benestante come lo descrive la Bibbia, è un sovrano. Ma se è un sovrano, qual è la sua relazione con Israele? Tanto più che se è un idumeo e non un israelita, non si capisce che cacchio ci stia a fare nella Bibbia, nella scrittura ebraica. Questa quindi aggiunta ti pone determinati interrogativi e cerca di supplire le lacune della scrittura. C'è di più, perché nel versetto B viene detto che questa aggiunta è fatta sulla base di un libro aramaico di Giobbe. Syriache Biblos. E questa Syriache Biblos viene menzionata in questa piccola appendice alla 70 soltanto per dire che essa, in questo libro aramaico, Syriache vuol dire aramaico, libro aramaico di Giobbe o su Giobbe, viene detto da dove proveniva esattamente Giobbe. Il posto viene chiamato Uz, non in tutti i manoscritti. Per esempio la tradizione testuale di Teodozione ha in greco Us, ma il testo tantistico più antico ha una traduzione che è Ausitis. Il paese di Giobbe si chiama Ausitis. Ci viene detto però dov'è questo posto, e viene descritto come un paese ai confini tra l'Idumea e l'Arabia, quindi piuttosto lontanio. Per il resto la 70 di Giobbe mostra una, ma ci interessa fino a un certo punto, mostra di essere molto consapevole del resto della 70, mostra quindi di non essere una delle parti più antiche che sono state tradotte in greco. E fin qui la presenza di Giobbe nella Bibbia greca. C'è altro di Giobbe perché sta anche in altri autori giudeo-ellenistici. C'è un caso, per esempio, di uno storico che viene chiamato Aristea Esegeta. Questo storico è di difficilissima collocazione temporale, ci è arrivato attraverso due tramandatori diversi. C'è stato questo storico ed esegeta, interprete della scrittura, che di nome Aristea, un nome che, come sapete, dalla lettera di Aristea era popolarissimo nell'ebraismo ellenistico, in particolare egiziano. I frammenti dell'opera esegetica alla Bibbia di questo Aristea si trovano nell'opera di uno storico che si chiamava Alessandro Polistore, un compilatore che lavorava verso la metà del primo secolo d.C., prima della distruzione del Tempio, poco prima della distruzione del Tempio di Gerusalemme. Quindi Alessandro Polistore usa l'opera di questo Aristea esegeta. L'opera di Aristea esegeta va perduta, rimangono solamente i pezzi che ne ha citato Alessandro Polistore nella sua opera, ma anche l'opera di Alessandro Polistore nella grande crisi della tarda antichità finisce perduta e ne restano solamente dei frammenti, per fortuna abbastanza ampi, nell'opera di Eusebio di Cesarea nel primo terzo del IV secolo d.C. A Cesarea Eusebio usa l'opera del Polistore che poi andrà perduta, ci trova i pezzi di Aristea esegeta e li menziona nella preparazione evangelica nel nono libro. Aristea esegeta, attraverso il Polistore e infine approdando a Eusebio di Cesarea, ci racconta, ci presenta una storia, un riassuntino della storia di Giobbe, una specie di scheda di quello che lui sapeva su Giobbe. Identifica anche lui Giobbe con Jobab, re di Edom, secondo la Genesi, e lo fa discendere da Esaù, ma lo presenta proprio come figlio diretto di Esaù. Di Esaù e di una certa Bosorra. Chi è questa Bosorra? Dunque, qui è forse intervenuto un salto nella trasmissione testuale della genealogia di Giobbe, perché come sapete nella genealogia dove c'è scritto, conoscete le genealogie a partire da quella più nota di tutta la Bibbia, che è la genealogia di Gesù all'inizio di Matteo, e venne il padre che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, e venne Pinco, figlio di Pallo, che era figlio di Tizio, che era figlio di Caio, figlio di Semprone, di Fulano, di Beltrano. È facilissimo saltare da un padre a un figlio e perdersi un anello della catena quando la state copiando da un manoscritto a un altro. Bosorra in realtà è il nome della città più importante dell'Idumea storica, Bosra, e qui c'è evidentemente un complemento di moto da luogo, di provenienza, che è stato interpretato come una discendenza genealogica. Proveniente da, il nome che era un nome di città, è stato interpretato come il nome della madre, creando in questa maniera un personaggio fittizio, mai esistito, e andando a complicare e intorbidare ulteriormente le acque del nostro personaggio. Vedete che la storia di un personaggio biblico attraverso la tradizione a volte procede anche come quando noi camminando, andando dal punto A al punto B, inciampiamo a metà strada e continuiamo ad andare avanti ruzzolando un po'. Più o meno la stessa cosa. Vorrei tornare un momento, prima di saltare agli apocrifi, alla 70. Ci viene detto, nei versetti sempre aggiunti al capitolo 42, che nel libro aramaico di Giobbe, oltre alla collocazione particolare abbastanza remota di Uz fra l'Idumea e l'Arabia, ci viene detto che Giobbe aveva una moglie araba. Sapete bene, la moglie di Giobbe, non c'è bisogno che io vi stia a riraccontare quanto è importante nel libro, e ha anche un figlio che si chiama Ennon. Ora, una cosa che è stata osservata in tempi abbastanza recenti, in particolare ovviamente un articolo di una mia collega di Harvard, Annette Yoshiko-Reed, un articolo del 2001, andando un po' a guardare quello che noi sappiamo degli Idumei, che non sono un popolo che ha prodotto una serie di testimonianze letterarie come hanno fatto gli israeliti, o perlomeno noi non le abbiamo trovate, però era un popolo che c'era e ci sono delle persone che si specializzano in archeologia degli Idumei. Noi sappiamo che gli Idumei, sotto la pressione costante, che è proprio una costante storica secolare se non millenaria, delle tribù arabe, delle tribù della penisola arabica, che come tutti i nomadi tendevano al seminomadismo e a spostarsi verso zone di transumanza e poi verso zone ai margini delle zone urbane, questa è una dinamica sociologica e geoterritoriale che è ancora vera adesso, nel vicino Oriente Antico, in particolare nel Negev, Giordania di sud-ovest, gli Idumei si erano spostati progressivamente dal Edomo originario verso la Giudea meridionale e dentro la Giudea meridionale. Questo succedeva naturalmente principalmente nei periodi di discontinuità storica, di crisi istituzionale, succedeva soprattutto tra il VII e il VI secolo avanti Cristo, quando la Giudea era sotto la pressione prima degli Assiri e poi dei Babilonesi. Dopo l'esilio, la parte della classe dirigente israelitica che torna dall'esilio, i famosi uomini del ritorno, al quale siamo certi di dovere tanto della memoria storica dell'Israele antico e della Bibbia così come la leggiamo oggi, questi uomini del ritorno si ritrovano gli Idumei dentro casa, in Giuda, saldamente insediati lì. Si creano quindi, come in tutti questi casi, una dialettica fra una reazione di ostilità e di rifiuto, di cui vi posso citare le emergenze bibliche, le trovate nei profeti, le trovate in Abdia, le trovate nel proto Isaia, le trovate in Ezechiele, le menzioni, gli oracoli contro gli Idumei. Ma non sono gli Idumei che se ne stanno in Idumea verso l'Arabia, perché chi gliene frega niente di quella, sono gli Idumei che stanno in casa, sono gli Idumei che ci siamo ritrovati in casa dopo essere tornati dall'esilio e che non sono come noi. Non sono come noi perché principalmente adorano delle divinità diverse dalla nostra. Quindi ci sono gli oracoli contro l'Idumea in Abdia, in Isaia I e in Ezechiele. Ma ci sono anche dei tratti di rappresentazione positiva. E la costruzione, a livello testuale, l'ultima redazione della genealogia di Esaù come fratello un po' strano di Giacobbe, fanno parte di questa costruzione. Edom è connessa nello stesso Abdia, che nel capitolo 18 fa un oracolo contro l'Idumea. Nel capitolo 8 lui connette Edom con la tradizione sapienziale del Vicino Oriente, quella tradizione culturale internazionale, così ben attestata per noi nella letteratura biblica, ma così abbondantemente attestata soprattutto nella letteratura del Vicino Oriente antico, prima, durante e anche dopo la Bibbia. Ecco, per Abdia, per Geremia 49 e in certa misura per lo stesso Giobbe, che come personaggio è un personaggio sapienziale, Edom è una cultura la cui produzione, la cui consapevolezza sapienziale è nota e anche rispettata. Quindi ci sta effettivamente, alla luce di tutta questa dimensione un pochino internazionale, un pochino borderline, proprio nel senso etimologico di una storia di confine, di Giobbe in Idumea, verso l'Arabia, gli Idumei che entrano dentro Israele, eccetera, eccetera, ci sta alla fine che insieme con le persone si sia mossa anche la storia. E che la storia di Giobbe, che nella Bibbia ebraica, lo avete detto e ridetto, non è un israelita, perché la storia di Giobbe sia effettivamente una storia, una narrazione che ha origine fuori dall'Israele antico, storico, e che venga gradualmente tirata dentro alla scrittura per il suo valore intrinseco, per il suo interesse, per il suo livello letterario, per quello che noi possiamo riuscire ad apprezzarne in quel panorama di rovine che è il testo masoretico di Giobbe, che pure contiene delle parti liriche di bellezza incomparabile. Ci sta quindi che ci sia stata una importazione più o meno volontaria di questo complesso narrativo su Giobbe, che poi viene gradualmente sempre più ebraizzato per via genealogica, un po' per via territoriale. Si cerca sempre più di ricondurlo dentro l'alveo della tradizione israelitica, della tradizione biblica scritturistica, che stava diventando canonica. Può essere interessante ricordare che tra il periodo persiano e il periodo ellenistico l'Idumea diventa una realtà culturalmente sempre più coesa, sempre più identificabile anche per noi, a partire soprattutto dalle fonti greche, più ancora che non dall'archeologia. Sarà sempre meno araba, sempre più legata agli israeliti, fino a quando quella parte dell'Idumea che era ancora indipendente non verrà conquistata e ebraizzata da Giovanni Ircano alla fine, proprio negli ultimissimi anni del secondo, del re Asmoneo, Giovanni Ircano, re e sommo sacerdote, negli ultimissimi anni del secondo secolo a.C., ne parla Flavio Giuseppe dettagliatamente, ed è dall'Idumea, da questa Idumea ebraizzata a forza, quindi come la Galilea, una terra dalla quale provengono persone che sì, sono ebree, ma non sono ebree come noi di Giuda, che discendiamo da quelli di cui abbiamo scritto noi stessi le genealogie, ma che erano andati in Babilonia, però sono tornati, e però hanno mantenuto l'etnos puro, eccetera, eccetera. Insomma, questi Idumei non sono quasi come noi, però non sono proprio come noi. E contro questo tipo di ostilità un po' xenofoba, più che altro aristocratica, che non propriamente xenofobica, contro questo tipo di ostilità non dovrà fare i conti soltanto l'Idumeo Erode, ma dovrà fare anche i conti il Galileo Gesù. Questa è una cosa di cui bisogna sempre tenere conto. Che cosa può venire di buono dalla Galilea? Va bene, torniamo al nostro Giobbe. Io vi volevo raccontare tante belle cose, però il tempo stringe un pochino. Io adesso mi voglio rivendere l'argomento della mia tesi di dottorato. Sono quasi 30 anni, l'ho discussa nel 95, quasi 30 anni che lo rifrigo, e voi siete gli ultimi destinatari del menù, che però si arricchisce volta in volta, perché insomma poi alla fine non è che io, quello che ha fatto la tesi di dottorato nel 1994 sul testamento di Giobbe con Paolo Sacchi come relatore, non ero io, era in realtà una persona che si chiamava come me, ma che era estremamente diversa da Piero Capelli del 2021. Il testamento di Giobbe è un apocrifo. Se io vi spiegassi il concetto di apocrifo vi offenderei. Quella di apocrifi, per i cattolici o pseudepigrafi, per i protestanti, è proprio una categoria storiografica estrinseca, però ci indica tutti quei testi di letteratura ebraica, antica, tramandati, non diventati canonici, persi anche in genere, quasi tutti per l'ebraismo, quindi non diventati rabbinici, e tramandati come testi di edificazione in tradizioni e traduzioni cristiane più o meno marginali. Il libro di Enoch in etiopico, il quarto libro di Ezra in greco, in latino, in armeno, soprattutto in georgiano. Il testamento di Giobbe è un testo, ve lo dico, posso anticipare le conclusioni, è un testo scritto in Egitto, di ambito giudeo-ellenistico, è databile con una sicurezza molto ragionevole, quindi la verità la sa sempre il tavolino a tre gambe, però è un testo che c'è motivo di datare verso la metà del primo secolo d.C., non è stato scritto, almeno in parte, non è stato scritto originariamente in greco. Ci sono delle zoppicamenti del greco, che proprio dei veri e propri zoppicamenti, non dei tratti stilistici di echeggiamento di costruzioni semitiche, ebraiche o aramaiche, ma proprio delle frasi che in greco non hanno un gran senso e che, se si prova a fare un gioco di retroversione in una lingua semitica, possono dare un senso, si può ricostruire, ecco, diagnosticare cosa è successo lì nel testo. Quindi la traduzione in greco probabilmente è avvenuta un pochino dopo, per ragioni linguistiche, da un confronto tra i manoscritti, che non sono tantissimi, sono quattro quelli greci, per ragioni linguistiche si può dire che la traduzione è probabilmente contemporanea del grosso del Nuovo Testamento, quindi al massimo fine primo secolo, inizio del secondo secolo, non molti anni dopo che le parti del testo che originariamente dovevano essere in una lingua semitica erano state effettivamente composte. Il testamento, i testamenti all'interno di questo corpo letterario che noi chiamiamo apocrifi o pseudepigrafi, a cui noi appiccichiamo l'etichetta di apocrifi e pseudepigrafi, il testamento è un genere ben identificabile, un genere letterario che ha delle caratteristiche molto precise. Esso è un genere autodiegetico, cioè c'è il personaggio di cui è scritto il testamento, nel nostro caso Giobbe, ma dentro, se avete presente l'edizione italiana degli apocrifi dell'Antico Testamento diretta da Paolo Sacchi in un arco di 20 anni, dove c'è anche la mia traduzione del testamento di Giobbe, ci sono i testamenti dei 12 patriarchi, esiste un testamento di Abramo, esiste un testamento di Levi, che non è dentro i testamenti dei 12 patriarchi, che sono arrivati in greco, ma che è stato trovato nella Genizza del Cairo, in ebraico. Insomma, è un genere piuttosto ben attestato, non c'è quasi nessun personaggio importante dell'epoca patriarcale che non abbia il suo testamento nella letteratura apocrifa. È un genere autodiegetico perché il personaggio in questione racconta le proprie ultime volontà parlando in prima persona. C'è un preambolo dove c'è il patriarca o chi per lui, nel nostro caso Giobbe, che sta per tirare il calzino, e intorno c'è tutta la famiglia. Segue una sezione narrativa autobiografica che dipende in genere dal modello biblico. Possiamo dire dipende dal modello biblico, non bisogna mai dare per scontato che il testamento non sia stato scritto in realtà prima della forma del testo biblico che ci è arrivato in mano, però in genere sembra di poter dire che sia così. Comunque c'è il personaggio che racconta la propria vita, sezione narrativa autobiografica. Segue una sezione parenetica in cui il personaggio, dopo aver raccontato la propria storia, ne ricava un senso morale e dice: figli miei, nipoti miei, vi raccomando questa virtù. Se è Ruben che si è coricato con la concubina del padre, dirà: io da giovane ero un porco e quando si è giovane si tende un pochino a non riuscire a tenerlo nei calzoni, voi non fate così, perché la fornicazione è il crimine peggiore, è il delitto peggiore che voi possiate commettere religiosamente nei confronti del Padre Eterno, quindi siate casti, siate virtuosi, eccetera eccetera. In genere ogni testamento è incentrato su una virtù in particolare, ed è questa la fortuna del genere dei testamenti, che sono stati considerati nella tradizione ebraica tarda e in tutta la tradizione cristiana come dei testi utili alla formazione morale della comunità, alla trasmissione dei valori etici, e per questo sono stati tramandati. Il testamento di Giobbe ci è arrivato in 3 lingue, in greco, in una traduzione in antico slavo ecclesiastico e in una versione copta, trovata in una fortunata scoperta archeologica. Non è stato trovato tutto, però sono stati trovati dei bei pezzi. Quando io facevo la mia tesi 25 anni fa, non era ancora stata pubblicata. Io, che allora riuscivo a leggere un pochino il copto, lavorai solamente su alcuni capitoli del testo copto. Adesso ce ne sono molti di più. Comunque, insomma, il testo greco e anche il testo paleoslavo del testamento di Giobbe lo trovate dentro delle collezioni di menologi, cioè delle raccolte di vite di santi organizzate secondo il calendario liturgico. Nel giorno di San Giobbe, che è nel cattolicismo il 10 di maggio, ora noi in realtà il cattolicismo ci interessa fino a un certo punto, bisognerebbe vedere nella tradizione ortodossa, perché sono, i testi greci sono in genere manoscritti basiliani provenienti dall'Italia meridionale, e i testi paleoslavi, beh, quelli l'ho lavorato su traduzioni tedesche. Comunque, Giobbe è un santo che nelle chiese orientali ha un'importanza, e in queste raccolte di vite dei santi c'è finito dentro il testamento di Giobbe, ed è per questo che è arrivato a noi nella sua traduzione greca, e poi in quella più recente, in antico slavo ecclesiale. Dopo la sezione parenetica, l'esortazione alla virtù, che nel caso di Giobbe è la pazienza, ovviamente. Sono stato 10 anni sul mucchio di letame fuori dalla porta con le piaghe, schifo. Siate pazienti, figli miei, perché la pazienza è la cosa più forte di tutte. Testamento di Giobbe, capitolo 27. Poi c'è una sezione escatologica, perché il discorso si deve estendere al fatto che la preservazione della virtù in questo mondo serve ad aprirti meglio le porte dell'altro. E infine il protagonista, dopo aver rotto le scatole ai discendenti per una ventina, trentina, quarantina di capitoli, muore finalmente, viene seppellito e viene compianto. Quindi si allontana, qualche volta, vedremo nel caso di Giobbe, si allontana verso la vita eterna, accolto a braccia aperte dal mondo di sopra, tra l'universale compianto dei suoi discendenti, ma comunque avviandosi a un mondo migliore. Il nostro testamento di Giobbe ricalca perfettamente questa struttura. Ok, questa è la struttura del genere del testamento. Il preambolo serve a contestualizzare la narrazione, la sezione narrativa è modellata sulla base del racconto della Bibbia, con ampi discostamenti, ampie digressioni. Digressione di carattere, diremo, aggadico, anticipando un termine rabbinico. Si articola in due parti, entrambe sono chiuse, ciascuna da una breve sezione parenetica, quindi c'è questo sdoppiamento di quell'elemento strutturale dello schema dei testamenti. La prima sezione narrativa racconta la questione di Giobbe e Satana. Qui il discostamento aggadico rispetto al testo biblico è notevole. Giobbe riceve una rivelazione. Giobbe è una persona piena di virtù, fa l'elemosina, ha sti bravi figli, si chiede, fa i sacrifici di nascosto dei figli per evitare che i figli eventualmente si siano dimenticati, li fa lui in sostituzione. La persona meravigliosa di cui si parla anche la Bibbia, a un certo punto riceve una rivelazione, sente una grande voce dentro una grande luce, questa è la traduzione. La voce gli rivela di essere naturalmente la voce di Dio e gli comanda di distruggere un santuario pagano. Giobbe va e distrugge il santuario pagano. Satana non la prende bene, riceve da Dio, come nel libro canonico, l'exusia, l'autorizzazione ad agire contro Giobbe, ma lo fa non per una scommessa preoccupante come quella che c'è nella cornice del libro biblico, lo fa perché è incavolato personalmente contro Giobbe, perché Giobbe gli ha distrutto il santuario. E quindi è una cosa fra lui e Giobbe, non è una cosa fra Dio che lascia che Satana metta alla prova Giobbe, perché ma sarà Giobbe veramente bravo come Abramo? Lo mettiamo alla prova. No, qui è proprio Satana che cerca di ritorcersi, di rivalersi su Giobbe, lo colpisce negli affetti, canonicamente lo colpisce nel patrimonio, lo colpisce nella salute, ma Giobbe resiste ripetutamente alla tentazione di negare Dio o di bestemmiarlo e infine ha la meglio sulla pervicacia del nemico. Dopo, se mi permettete, vi leggo un pezzetto, ve lo leggo, vorrei fare proprio questo esperimento. Non di farvi vedere il testo, che non ho neanche fatto la slide, ma vi leggo un pezzo della mia traduzione, perché questi testi erano testi parenetici che dovevano essere, che venivano trasmessi, venivano ascoltati, venivano raccontati e ascoltati. Vorrei provare a fare la stessa cosa, non perché vi voglio esortare alla virtù della sopportazione, anche se di questi tempi ne dobbiamo avere tanta tutti, ma perché voglio vedere che effetto fa. Succede che Satana si arrende, si allontana, e Giobbe, rivolgendosi, dopo aver finito di raccontare la propria storia, rivolgendosi agli futuri eredi presenti al suo capezzale, dice: vedete che io sono stato paziente, siate pazienti anche voi, perché la pazienza è più forte di tutto. Poi c'è un'altra sezione narrativa che corrisponde alla parte su Giobbe e gli amici. Arrivano gli amici e cominciano a rompere. Non capiscono la natura dello sforzo di Giobbe, non capiscono la battaglia fra Giobbe e Satana, non capiscono niente. Fanno delle illazioni sul perché del comportamento di Giobbe. Sono delle illazioni molto carine, perché sono di carattere psicologistico, quindi raccontano molto della ampia teorizzazione del tardo giudaismo e del primo cristianesimo sulla psiche umana, pensate, la psicomachia di Prudenzio e Agostino. Quindi c'è un lessico greco della complessità psicologica dell'uomo particolarmente articolato e anche un po' difficile da seguire a un certo punto. Quindi dicono: Giobbe, tu ti comporti così non perché sei paziente, perché noi non capiamo la pazienza, ma sei tu che sei supponente, sei spocchioso, non ti pieghi al volere di Dio. Oppure no, oppure sei proprio demente, sei matto, sei uscito di cranio. Oppure no, poverino, stai male fisicamente e quindi la tua mente non funziona più bene, non ti permette di riconoscere ciò che è vero. Quindi fanno tutta una serie di illazioni psicologistiche sul perché Giobbe si comporta così, non arrivando nemmeno vicini per sbaglio alle ragioni vere, finché non interviene il Padre Eterno, ex machina, lì si rivela, parla con loro, li confuta e li condanna. E a quel punto ripristina la salute di Giobbe e gli restituisce a ricompensa tutte le sue ricchezze perdute, gli armenti perduti, la casa, i quattrini perduti e i figli perduti. E a questo punto c'è l'ultima sezione perenetica dove Giobbe esorta alle opere di carità e al rifiuto dei matrimoni misti. Il che, se consideriamo questo testo ebraico di provenienza egiziana, è una cosa che non ci stupisce minimamente, perché nella letteratura ebraica e ellenistica di provenienza egiziana la contrapposizione pseudo-Fucilide, la sapienza di Salomone, eccetera, eccetera, la polemica contro il paganesimo, ricordate che Giobbe finisce nelle peste perché ha distrutto un santuario pagano, e il rifiuto dei matrimoni misti, Giuseppe Asenet, la storia popolarissima nell'ebraismo egiziano, il rifiuto dei matrimoni misti sono i cardini ideologici intorno a cui si produce una letteratura moralistica e sapienziale molto ampia. Non comportatevi come gli egiziani che adorano le divinità sorde fatte di legno buono giusto per accenderci il camino, anche Isaia però, va bene. Non fate l'amore in tutte le maniere come lo fanno gli egiziani, perché noi invece siamo quelli che fanno l'amore come ci permette di farlo il Levitico. Non mangiate i cibi proibiti come fanno gli egiziani, non ubriacatevi, non, soprattutto non sposate donne straniere, sposatevi fra di voi e non praticate il paganesimo, questo l'abbiamo già detto, non adorate gli idoli. Arriva a questo punto, ecco, cioè, voglio dire, il rifiuto dei matrimoni misti è un discostamento dalla struttura narrativa del testo che permette di spiegare bene la genesi del testo medesimo in quel contesto. Oppure è un'interpolazione avvenuta comunque in quel contesto lì. Poi c'è una sezione escatologica che diventa propriamente una sezione mistica, perché Giobbe divide la propria eredità tra la prole avuta dalla seconda moglie. La prima moglie di Giobbe, dopo vediamo che fine fa, vi leggerò prima della pausa, vi leggerò alcuni capitoli. Quindi Giobbe divide la prole, dà prima naturalmente l'eredità ai maschi, e ai maschi dà tutte le proprie cospicue sostanze. Le femmine ci restano un po' cacine, come si dice in Toscana, dice, beh, insomma, babbo, proprio noi niente. Lui dice, no, ho in serbo per voi delle cose meravigliose, e gli vengono date alle figlie tre cordicelle che esse cingono, cordicelle meravigliose, qui siamo nel favolistico puro, cordicelle multicolori, trascoloranti, sembra di vedere un manga, un cartone animato giapponese. Come indossano queste cordicelle che alcuni esegeti hanno paragonato ai filatteri, ma che non vengono chiamate filatteria, vengono chiamate con un termine che c'era, vengono chiamate cordicelle, cordai, le cingono e ricevono un'altra mente, una mente non più fissata sulle cose umane, ma in grado di contemplare le cose divine. Si mettono a contemplare il mondo superno e a cantarne e suonarne le lodi nella lingua, quindi parlano in lingua, la lingua degli angeli e secondo la liturgia propria degli angeli. Molti interpreti, fino a tempi abbastanza recenti, hanno collegato il testamento di Giobbe sulla base di questo fenomeno che investe le tre figlie, l'hanno collegato ad ambienti escenici o terapeutici. Forse ricorderete che i terapeuti erano una comunità in qualche modo spiritualmente paragonabile agli esseni del Mar Morto, agli esseni dell'Israele palestinese dell'epoca di Gesù. Erano una comunità che stava in Egitto e ne parla diffusamente Filone Alessandrino alla metà del primo secolo d.C. in un'opera che si chiama De Vita Contemplativa. Erano delle comunità che credevano, si ritenevano già su questa terra in comunione col mondo angelico, e quindi il fatto che il testamento di Giobbe sottolinei che queste figlie si mettono a parlare una lingua che nessuno capisce, che è la lingua degli angeli, e che cantino le lodi di Dio secondo la liturgia degli angeli, beh, è quello che facevano, non dico gli esseni di Qumran perché resta sempre un'ipotesi, però erano quello che facevano esattamente gli autori o l'autore di quel testo che è stato trovato a Qumran, che si chiama canti per l'olocausto dello Shabbat. Se andate a leggere la traduzione italiana, c'è quella molto bella di Corrado Martone nella Paideia, oppure se leggete il libro bellissimo di Ludwig Monti su Qumran, una comunità alla fine della storia, trovate analizzato questo fatto che questi qumraniani, o comunque gli autori di molti dei testi di Qumran, che erano poi dei fondamentalisti forsennati con un'ideologia di purità, io personalmente li ho estremamente in uggia, li trovo interessanti, che mi stanno profondamente sull'anima, però erano dei visionari convinti di essere gli eletti, di essere loro il vero Israele e di vivere già direttamente in contatto con gli angeli, a un punto tale che tra loro e gli angeli santi non era più nemmeno facile, forse nemmeno ai loro stessi occhi e soprattutto alle loro stesse psichi, fare la differenza. Quindi siamo in un tipo di spiritualità forse affine, è un trend esegetico che io non ho adottato, la magia e le pratiche statiche nel mondo tardo antico, sia ebraico sia protocristiano, non si possono ridurre soltanto, sono una dimensione finora carsica, oggi sempre meglio studiata, ma non si può ridurre soltanto agli esseni, a Qumran o ai terapeuti di filone. Per esempio qualcuno ha parlato di una inserzione o una trasmissione del testo in ambiente montanista. Voi sapete che il montanismo era una delle tante declinazioni del cristianesimo nel primo millennio dell'era volgare, una declinazione di origine frigia, fondata da un certo Montano, in cui sappiamo che veniva praticata la profezia estatica e soprattutto veniva ammessa la profezia femminile. Peraltro la profezia femminile, a uno che abbia letto la Bibbia, sappia di Miriam, sorella di Mosè, di Hulda, di questa, di quella, la profezia femminile non è una cosa che stupisca tanto, insomma. Ecco, fare un'esegesi gender del Testamento di Giobbe è stata fatta, ma in realtà è un pochino la scoperta dell'acqua calda. Ora io vorrei leggervi, se mi date una decina di minuti, voglio proprio leggere senza commento, siccome non è che sia un testo notissimo, eh? Io vi leggo i capitoli dal 21 al 27, sono brevi, guardate, la traduzione è la mia. Dunque c'è Giobbe che sta naturalmente sul suo mucchio di letame, tutto coperto di piaghe schifide, e racconta di sé. Leggo dal capitolo 21 al 27. Trascorsi 48 anni sul cumulo di rifiuti fuori dalla città, tra le sofferenze, fino a vedere con i miei occhi figli miei, la mia prima moglie, che andava a portare l'acqua alla casa di un maggiorente come una serva, per poter prendere del pane e portarmelo. E io, commosso, dicevo, oh l'arroganza del governante di questa città, come possono trattare mia moglie come se fosse una schiava? E dopo di ciò riprendevo le mie pazienti riflessioni. Dopo 11 anni non lasciarono più che mi si portasse il pane e consentivano a malapena che lei ricevesse il suo cibo. E lei lo prendeva e lo condivideva con me, dicendo addolorata, ahimè, presto non avrà più nemmeno il pane. E non si vergognava di uscire in piazza a mendicare il pane dai fornai, così da potermelo portare da mangiare. Satana, quando seppe ciò, si travestì da bottegaio. Nota a piedi pagina, Satana si traveste continuamente in questo libro, è un trickster, diremmo come tipologia religiosa, secondo il libro di Paul Radin. Ne fa veramente di cotte e di crude, a un certo punto ti viene anche simpatico. Si travestì da bottegaio e capitò che mia moglie andasse da lui e gli chiedesse del pane, credendo che fosse un essere umano. Satana le disse, paga il prezzo e prendi quel che vuoi. Ella gli rispose, e il denaro chi me lo dà? Non sai delle disgrazie che ci sono capitate? Se sei misericordioso, abbi misericordia, se no, vedi un po' tu. Ed egli le rispose, se non le aveste meritate, quelle disgrazie non vi sarebbero toccate. Comunque, se adesso non hai denaro con te, dammi impegno i tuoi capelli. Era destino, lo traducessi io questo testo. Dammi impegno i tuoi capelli e prendi 3 pagnotte, forse potrete campare per altri 3 giorni. Allora ella disse tra sé, che cosa sono per me i miei capelli a confronto di mio marito affamato? E così, con disdegno per i propri capelli, disse a quello, avanti, prenditeli. Ed egli prese le forbici e sotto gli occhi di tutti le tagliò i capelli, è un gesto di grandissimo deprezzamento, le tagliò i capelli sotto gli occhi di tutti e le diede 3 pagnotte. Lei le prese e venne a portarmene, e Satana la seguì di nascosto lungo la via e le traviò il cuore. Appena mi fu dappresso, mia moglie ruppe in grida e pianti e mi disse, Giobbe, Giobbe, Fino a quando starai a sedere su questo mucchio di rifiuti fuori dalla città, pensando che sia ancora per poco, ad aspettare, a sperare nella salvezza? E io che vado peregrinando da una parte all'altra come una serva, perché anche la memoria di te è sparita dalla terra, i figli e le figlie del mio grembo che ho messo al mondo tra grandi dolori, per niente. E tu te ne stai seduto sul putridume, pieno di vermi, e passi la notte sotto le stelle, mentre io disgraziata lavoro di giorno e patisco anche di notte finché non riesco a procurarmi del pane per portartelo. Quasi non riesco a trovare da mangiare per me stessa, eppure lo divido con te. E penso, fra me e me, non bastavano le tue pene, ci voleva anche che ti mancasse il pane. Al punto che ho sopportato di andare senza vergogna in piazza, con l'animo affranto, di mendicare un tozzo di pane e di sentirmi rispondere dal bottegaio: dammi i soldi e prenditi il pane. E io a raccontargli delle nostre miserie e sentirmi dire: se non hai i soldi, donna, dammi in pegno i tuoi capelli e prendi tre pagnotte, forse camperete per altri tre giorni. E io, avvilita, gli ho detto: avanti, tagliameli. E quello me li ha tagliati con le forbici in piazza, ignominiosamente, davanti a tutta la gente che guardava. Inserzione di capitolo lirico, ce ne sono diversi qua e là. Un inno. Chi non è colpito dal fatto che questa è Sitidos, la moglie di Giobbe? Sitidos potrebbe essere connesso con Ausitidos, la moglie che veniva dalla stessa terra di Giobbe, l'Ausitis. È caratteristico che negli apocrifi i personaggi della Bibbia che non hanno un nome nella Bibbia, soprattutto donne, ricevono in genere un nome. Anche la figlia di Jefte si chiama in un certo modo. Chi non è, torno all'inno, chi non è colpito dal fatto che questa Sitidos, la moglie di Giobbe, colei che aveva 14 veli che riparavano il suo soggiorno e una porta privata all'interno della magione, così che l'essere ammessi al suo cospetto era un onore, ora dà i propri capelli in cambio di pane. Colei i cui cammelli erano carichi di beni che portavano ai poveri nelle province, ora cede i propri capelli in cambio di pane. Vedi, colei che aveva 7 tavole sempre pronte in casa propria, dove mangiavano i poveri e tutti i forestieri, mentre ora vende i capelli in cambio di pane. Guarda colei che aveva un bacino d'oro e d'argento per i piedi, mentre ora cammina scalza e dà pure i capelli in cambio di pane. È il ritornello, naturalmente. Vedi, questa è colei che aveva un abito di porpora ricamato d'oro, mentre ora indossa degli stracci e dà i capelli in cambio di pane. Guarda colei che aveva giacigli d'oro e d'argento, mentre ora vende i capelli in cambio di pane. In conclusione, Giobbe, ho già parlato anche troppo, e per farla breve ti dico, ho il cuore spossato e le ossa rotte. Alzati tu, piglia il pane, mangia a sazietà, di una parola contro il Signore e crepa. Almeno la finirò di affliggermi per le tue sofferenze. Dopo 48 anni, sta poveretta, le si può anche concedere. Ma Giobbe, il paziente, io le risposi. Ecco, è da 17 anni, guardate qui la cronologia è complicata, come nella serie di Amici miei, ci sono degli Hustera Protera che non tornano. È da 17 anni che sto in mezzo alle malattie, con il corpo coperto di vermi, e non ho mai sentito la mia anima così oppressa dalle sofferenze come lo è da quello che hai detto. Di una parola contro il Signore e crepa. Io sopporto tutto questo. E tu sopporti perfino la perdita dei nostri figli e del nostro patrimonio. E tuttavia vuoi che diciamo una parola contro il Signore per essere anche privati della ricchezza più grande? Perché non ricordi quei grandi beni che abbiamo avuto, se dalla mano del Signore abbiamo accettato il bene? Giobbe canonico 1:21. Non sopporteremo ora il male? Sopportiamo invece, fino a che il Signore, mosso a pietà, non abbia misericordia di noi. Non vedi che alle tue spalle sta il diavolo? Che sconvolge il tuo intelletto? Così che tu traga in errore anche me? Infatti vuole farti apparire come una di quelle scervellate che inducono in errore la semplicità dei loro mariti. Vedete quante tematiche, a quale tipo di predicazione serve un testo come questo? La donna ianua diaboli, inconsapevole, ma è la donna porta del diavolo. Ultimo capitolo, ancora un minutino. Mi rivolsi a Satana che stava alle spalle di mia moglie e gli dissi: vieni allo scoperto, smetti di stare nascosto. Il leone mostra forse la propria forza in gabbia? L'uccello prende verso il volo quando sta chiuso in un canestro? Vieni fuori e combattimi. Allora egli uscì da dietro le spalle di mia moglie, si fermò e ululò. Vedi Giobbe, sono distrutto. E io che sono spirito mi ritiro dinanzi a te che sei di carne. Tu sei nella malattia, ma io sono in un grave imbarazzo perché sei diventato come un atleta opposto a un altro atleta. Uno dei due atterra l'altro e quello sopra riduce al silenzio quello sotto riempiendogli la bocca di sabbia e gli comprime ogni membro finché sta sotto, ma l'altro oppone resistenza e non cede E allora quello di sopra grida forte. Così anche tu, Giobbe, stai sotto nella malattia, ma hai vinto l'incontro di lotta che ho ingaggiato con te. E allora Satana, per la vergogna, stette lontano da me per 3 anni. Dunque, figli miei, qualsiasi cosa vi accada, abbiate macrothimia, sopportazione, poiché la sopportazione è più forte di tutto. Ecco, vi ho fatto questo campione abbastanza nutrito del testo e volevo vedere come funzionava. Mi pare che la sua tensione narrativa, tutto sommato, sì, di essere riuscito a trasmetterla. Permettetemi un riepilogo brevissimo. Torno. Vedete questo signore qui? Questo signore è James Davila, che ha scritto quel libro lì, che si intitola The Provenance of the Pseudepigrapha, Jewish, Christian or What? È un libro del 2005, uscito in una sede accademica prestigiosissima, dove il buon Davila, che insegna all'Università di St. Andrews, in Scozia, dove c'è un centro di studi biblici dei più importanti del mondo anglosassone, osserva che, quando noi cerchiamo di etichettare questo testo come testo giudeo-ellenistico, oppure non sarà stato un testo ebraico in origine, nel tradurlo magari lo hanno interpolato, ma che tipo di cristianesimo, che tipo di ebraismo è? Essenico, terapeutico, mistico, cristiano-montanista? Cos'è? Davila fa notare che quando parliamo di pseudepigrafi o apocrifi nel nostro linguaggio, tendiamo un pochino a dire: beh, questi sono quei testi del background ebraico del primo cristianesimo che non sono stati recepiti dalla tradizione ebraica, che anche in quella cristiana sono finiti in una posizione un pochino marginale, subcanonica. È una cosa che noi tendiamo a dare un pochino per scontata. Noi consideriamo gli apocrifi come parte delle letture che noi dobbiamo fare per capire il, aperte virgolette, retroterra ebraico del Nuovo Testamento, che già è una prospettiva un pochino orientata dal punto di vista ermeneutico. Ma noi il fatto è che questi testi li abbiamo, fa notare giustamente Davide, attraverso traduzioni cristiane. Dei 4 manoscritti greci del Testamento di Giobbe, che sono, si possono dividere secondo me in 2 famiglie, ce ne sono 3 che non presentano nessuna interpolazione cristiana, niente, che non possa essere anche perfettamente ebraico. Dal punto di vista ebraico sono dei testi pure interessanti, perché per esempio quando parlano alcuni dei temi chiave della riflessione del pensiero ebraico del periodo del Secondo Tempio, nel Testamento di Giobbe non compaiono. Non ci compaiono perché il genere dei testamenti non è un genere che si presti a fare delle discussioni teologiche più articolate di tanto, in realtà. Non si parla mai di impurità in generale, si parla dell'impurità dei pagani soltanto quando si dice che è meglio non fare matrimoni misti. L'unica impurità di cui si parla è l'impurità del povero Giobbe, che è malato e quindi non può essere avvicinato. Ma il problema dell'impurità fisica è letto alla luce della sofferenza fisica che essa determina. L'impuro è diventato una dimensione spirituale, qui non è più una dimensione corporea, ma questa è una dinamica che si comincia a sviluppare già all'interno della Bibbia ebraica canonica, come in Isaia 6 per esempio. Isaia viene purificato dal peccato attraverso il rituale fisico dell'angelo che gli tocca le labbra con il carbone ardente preso dall'altare, dal fuoco dell'altare del Tempio. Non si parla mai di messianismo, eccetera, eccetera. Quindi è un testo giudaico, ma è un testo giudaico con una teologia abbastanza circoscritta e finalizzata a una predicazione precisa. L'onere della prova, dice Davila, non sta agli studiosi che vogliono dimostrare che quel testo lì è un testo cristiano. L'onere della prova sta semmai agli studiosi che vogliono dimostrare che sotto c'è una forlaga ebraica, che sotto c'è un testo ebraico, perché la forma in cui il testo ci è arrivato è una forma cristiana. Poco conta se dei 4 o 3 manoscritti greci del Testamento di Giobbe, 3 siano privi di qualsiasi interpolazione cristiana, il 4 è un manoscritto vaticano di provenienza sempre del monachesimo basiliano dell'Italia, della Calabria, che è pieno invece di interpolazioni cristologiche, ma sono talmente tante che si individuano molto facilmente. Però il nostro testo ci è arrivato attraverso traduzioni che sono necessariamente cristiane. Ci è arrivato in greco, dentro dei menologi, ci è arrivato in antico slavo ecclesiastico dentro dei menologi e ci è arrivato in una traduzione copta, egiziana, quindi più cristiana di così. Non un menologio, frammenti di un codice del solo Testamento di Giobbe, ma sempre una trasmissione cristiana. Quindi quando cerchiamo, e cerchiamo sempre di farlo perché abbiamo bisogno di Wikipedia nella nostra mente, abbiamo bisogno di etichette che ci permettano di categorizzare il reale, ma questi testi sono, come tutti i testi, delle pratiche discorsive che si articolano nel corso della loro tradizione testuale su una prospettiva di diversi secoli, diversi millenni, e possono avere forme diverse ed essere tramandati e modificati per passare attraverso ambienti diversi. E forse Davila non ha tutti i torti, anche se è una posizione molto coltiana, molto, diciamo, decostruzionista, non ha tutti i torti di dire che questi testi, prima di considerarli ebraici, dobbiamo leggerli per come ci sono arrivati. Ci sono arrivati attraverso una tradizione abbastanza accidentale, ma la forma che abbiamo noi è una forma cristiana. Mi interessava comunque farvi vedere come funziona questo testo, come Giobbe viene rifritto in un ebraismo diasporico in contrapposizione contro una cultura pagana circostante maggioritaria. Mi serviva a farvi vedere un pochino le logiche che governano l'attualizzazione di Giobbe, come Giobbe viene ebraizzato, la preoccupazione che c'è per collocarlo quantomeno nella genealogia di Israele, se anche non nella storia di Israele, perché la storia non viene datata, ma si cerca di dire che è un re, non è un personaggio qualunque, un personaggio di riguardo, e si dice soprattutto da dove proveniva, re di che cosa, re e amico, sovrano e amico di sovrani, eccetera, eccetera. Quindi già il nostro Midrash, oltre a contenere come, scusatemi, io lo chiamo Midrash giudeo-ellenistico al libro di Giobbe, questo, se mi passate questa definizione, il nostro Midrash ha un certo focus, pone al personaggio Giobbe determinati interrogativi che sono gli interrogativi a cui il testo biblico non risponde. Già la 70 cerca di integrare i silenzi del testo ebraico dicendo delle cose, aggiungendo, traendo dalla Syriacae Bilbos, dal libro aramaico, traendo delle informazioni che il testo biblico non dava. Il testamento di Giobbe si spinge ancora un pochino più là in questa direzione. Il massimo del numero di domande, di interrogazioni che vengono fatte e di integrazioni che vengono fatte al testo ebraico di Giobbe lo troviamo nella letteratura rabbinica dei primi secoli, in particolare in una porzione di un trattato del Talmud che dopo vorrei leggere e analizzare insieme con voi.